Scientificast, il podcast più ascoltato la notte di Capodanno, episodio 492. Benvenuti all'episodio 492 di Scientificast. Io sono Luca e con me ai microfoni c'è
Giorgio. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte e buon anno, incredibile. Quest'anno
hai avuto un lag di un secondino, ti avevo perso, ho detto è crashato tutto, invece ci siamo dal primo dell'anno. Eccoci qua.
Incredibile che ci svegliamo alla mattina presto del primo gennaio per registrare le puntate. Posso dire bravi noi,
sempre la devozione a Scientificast è sempre altissima. Appunto, visto che è la prima puntata dell'anno, avevamo pensato di proporre, diciamo, un episodio un po' così diverso dal solito. In particolare, sentendoci per registrare questo episodio, Giorgio, abbiamo detto, vabbè, di cosa parliamo, di cosa non parliamo? Ho detto, perché non facciamo una carrellata della scienza bella e della scienza meno bella che abbiamo avuto nel 2023, giusto Giorgio?
Sì, perché la scienza in realtà è sempre tutta bella, come le persone, esatto. Però alcune cose sono più impattanti, diciamo, mettiamola così.
Impattanti in senso buono e in senso negativo. Quindi cominceremo appunto con questa carrellata di, variegato di scienza 2023. E poi, al termine di questa parte, diciamo, di questo cappello che facciamo io e Giorgio, vi lasciamo, udite udite, con il bellissimo oroscopo di Scientificast, tutto per voi, da pregustare tutti i segni quest'anno, per tutti i fan, anche per i fan di Alberto Angela, i fan dell'Impero Romano, a tema appunto imperatori romani, giusto?
Giusto, giusto. Pensiamo sempre a l'Impero Romano con il buon Alberto. Salutiamo Alberto Angela, che anche lui ha fatto tardi ieri sera, ma fa la scienza e la storia.
Ci dovrà ascoltare, dobbiamo taggarlo nei sui social per questo episodio e ci dovrà dare anche un commento. Va bene, allora non ci perdiamo in queste cose. Partiamo con come trovate in tutti i magazine importanti, nei breakthrough della scienza, o meglio, cerchiamo di trovare una traduzione un pochino più accattivante, e che è i passi in avanti, le scoperte svolte dirompenti. Ok, abbiamo fatto una piccola selezione, cominciamo. Sì. Giorgio?
Sì, in realtà abbiamo fatto una selezione partendo da un articolo di Science, che ovviamente poi trovate nelle note dell'episodio, e l'argomento di svolta, secondo Science, di quest'anno sono i farmaci contro l'obesità.
Sì.
È un argomento che ovviamente noi abbiamo già trattato, perché noi Science, sai, siamo così. Anzi, forse Science che copia noi, non lo
esatto,
so.
Esatto, esatto. Io direi più la seconda, però vabbè.
Diciamo che glielo permettiamo, forse.
Gli haters diranno no, però va bene così.
Un argomento di cui abbiamo già parlato, di questi nuovi farmaci contro l'obesità, che in realtà sembrano andare in antagonismo con un ormone, il GLP-1, mm-hmm. e che sono molto, in effetti, molto, molto promettenti. Siccome di questo abbiamo già parlato, mi concentrerei su altre due notizie in campo, diciamo, medico, che secondo Science meritano particolare rilevanza per quest'anno. Uno è l'approvazione da parte dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Sanità, di due nuovi vaccini contro la malaria. C'è questo studio molto ampio fatto appunto dall'OMS, e che ha portato all'approvazione di questi vaccini, che sono a ridurre del 22% i casi gravi di malaria, e nelle zone dell'Africa in cui sono stati utilizzati anche il 13% la mortalità di tutte le cause dei bambini. Quindi sappiamo che la malaria è una cosa che da noi abbiamo debellato da da anni, da decenni oramai, certo. Però ci sono zone della Terra in cui è ancora presente ed è ancora un grosso problema, quindi il fatto...
Basti pensare che comunque la malaria uccide quasi 500.000 persone nell'Africa subsahariana ancora oggi, quindi comunque non parliamo di numeri piccoli.
No, esatto, e la possibilità di fare questi vaccini e che hanno un costo piuttosto contenuto di 2-4 dollari per dose, mi sembra un ottimo passo avanti che da ben sperare per il futuro, che essendo sì. la puntata di inizio anno è...
Infatti possiamo dire che qui, secondo l'articolo, dice che questo R21, che è uno dei due vaccini, potrà essere disponibile addirittura entro metà del 2024, quindi comunque diciamo abbastanza a stretto giro, potremmo dire.
Un'altra notizia sempre in campo medico, in che fa ben sperare su una malattia che causa molti problemi sia chi ne soffre che sia chi è vicino alle persone colpite da questa malattia, stiamo sì. parlando del morbo di Alzheimer, anche in questo caso parla di medicinali che prevedono un trattamento con anticorpi monoclonali. Ne abbiamo due farmaci che sembra ridurre le perdite di capacità cognitive in un caso del 27% e di ridurle del 35% nell'altro caso. Quindi stiamo parlando di appunto una malattia che colpisce molte persone, in questo caso età anziana e non solo, purtroppo, e che comunque diciamo che è un altro bel passo avanti. Purtroppo quello che mette in evidenza anche l'articolo sono però gli effetti collaterali, purtroppo, di questi farmaci, che possono portare ad esempio a emorragie cerebrali. Quindi si dovrà ancora studiare un po', forse, prima di avere qualcosa di definitivo, ecco, almeno sì. solo in questo caso.
Però diciamo che comunque dall'aver scoperto appunto dei farmaci specifici, visto che comunque una terapia specifica appunto che per la malattia di Alzheimer non è ancora stata definita, è già anche qui un grosso passo avanti. Poi, come abbiamo visto, tutti i farmaci, tutti i vaccini, tutte le cure possono avere degli effetti collaterali, sta andarle poi a studiare, come hai detto tu, ulteriormente e col tempo migliorarli sempre di più. Quindi è già una speranza per tantissime persone.
Bene, dopo questa sprint di ottimismo un po' agrodolce, direi che possiamo passare a le notizie un po' più buffe, ma comunque di rilevanza scientifica di quest'anno. Ovviamente la fonte in questo caso è Improbable Research, dico bene?
Sì, Improbable Research, e ovviamente ci siamo rifatti un pochino anche al discorso degli Ig Nobel, perché ci siamo resi conto che quest'anno non abbiamo dedicato, benché noi dedichiamo sempre una puntata, un episodio ai Nobel, quest'anno non abbiamo dedicato un episodio agli Ig Nobel, che... O meglio, ne abbiamo parlato in maniera di alcuni, diciamo, in diversi episodi. Io addirittura ho parlato di 3 Ig Nobel in 3 episodi diversi, quindi comunque oggi volevamo darvene altre 2 o 3 che ci sono sembrati molto carini, di cui però non abbiamo mai parlato. Ad esempio, l'Ig Nobel per la fisica. Allora, io vi leggerò proprio la citazione dell'Ig Nobel, che è questa... Nell'Ig Nobel della fisica si parla, sono stati premiati per aver misurato quanto la miscelazione dell'acqua dell'oceano è influenzata dall'attività sessuale delle acciughe. Quindi, che cosa succede? Che quando queste acciughe si radunano in massa possono creare delle turbolenze, le quali vanno ad innescare miscelazione delle acque, e che la miscelazione delle acque porta, influenza, la crescita del fitoplancton e quindi rinnovo anche del nutrimento, diciamo, fitoplancton è alla base della catena alimentare, diciamo, negli oceani, Giuliano potrà poi confermare, e quindi tutto, diciamo che le correnti oceaniche dipendono anche in misura dal sesso delle acciughe, quindi ringraziamo le acciughe. Poi,
che comunque posso dire, nel senso... Sì. Fanno le belle ammucchiate per contribuire al fitoplancton, no?
Beh,
cioè, non so, adesso dovremmo chiedere a Giuliano quante acciughe si ritrovano per riprodursi.
Esatto, e bisognerebbe misurare quante acciughe servono per creare una turbolenza tale da poter giustificare questo l'Ig Nobel, però magari questo sarà materiale per un altro Ig Nobel successivo, perché no? Magari lo facciamo con Giuliano, dai, gli scriviamo, facciamo questo studio. Poi, ce n'è un altro molto carino che di cui stavamo parlando io prima e Giorgio, ed è quello per la psicologia. Dinamiche di sguardo verso l'alto, cioè il premio Ig Nobel per la psicologia, la motivazione cita, per esperimenti su una strada cittadina per vedere quanti passanti si fermano a guardare verso l'alto quando vedono estranei che guardano verso l'alto. Quindi, quanti più lo fanno, tanti più si fermeranno e lo faranno. Quindi, adesso non siete sicuri neanche più in strada, se guardate verso l'alto perché qualcuno guarda verso l'alto, qualcuno sta facendo una ricerca anche su questo. Bene.
Però non lo so, cioè, qui ci potrebbe essere anche una questione evolutiva, no? Nel senso, perché lui sta guardando in alto? C'è un pericolo? Non c'è un pericolo? O è semplicemente curiosità?
Può darsi, perché certo, perché secondo me è una combo, entrambe. C'è un po' per dire, ok, ma lui che sta facendo? Però dice, ah, ok, se sta guardando verso l'alto, magari sta succedendo qualcosa. Quindi sì, entrambe, evidentemente.
La domanda è, perché allora le signore dal balcone guardano giù?
Vabbè, ma che lì
c'è... Dal punto di vista evolutivo sarebbe più da indagare quello.
Lì c'è l'higher ground, cioè le signore hanno una posizione di superiorità dal balcone per poter giudicare chi passa sotto e poter poi parlare con le altre signore, ovviamente. Balcone e balcone, chiaramente. Poi ce n'è un altro che un pochino era abbastanza simpatico, che era quello della arte della ripetizione. Premio, no? Ig Nobel per la letteratura. E cita, per lo studio delle sensazioni che le persone provano quando ripetono una sola parola molte volte. Non so quante volte ho detto molte. E che appunto alla fine di questo studio... Sì, allora questo team franco, malesiano, britannico, finlandese ha studiato le sensazioni che si hanno quando si ripete una parola tantissime volte. E fino al punto che ripetere una parola così tante volte ci provoca un senso di stranezza e ci fa percepire delle sensazioni di jamais vu, che è il contrario di déjà vu, quindi una sensazione di estraneità alla parola stessa, quindi è come se noi poi non percepissimo più quella parola allo stesso modo. O meglio, loro sperimentano che percepiamo l'opposto del significato della parola di cui stiamo parlando, cioè che stiamo ripetendo tante volte. Quindi fate questo esperimento, dite una parola 200 volte.
Esatto, provate a dire scientificas 200 volte e poi diteci e cosa l'opposto. Vi sembra.
L'opposto alla zanzara. Scusate, non lo, andiamo avanti.
Guarda, torniamo un attimo sul serio, diciamo.
Sul serio, inseriamoci di nuovo, ti prego.
Sul serio. E sempre dal nostro amico Science, un'altra ricerca che merita attenzione quest'anno, in realtà è una ricerca che è partita da una casualità di qualche anno fa, cioè quando nel 2012 è stato scoperto questo giacimento di gas che si è poi scoperto essere al 98% idrogeno. Ora, l'idrogeno è uno di quei vettori energetici che sono particolarmente studiati per sostituire l'uso dei combustibili fossili, ad esempio nell'ambito dei trasporti, perché non produce CO2, banalmente.
Sì.
Ora, quello che hanno visto è che comunque questo idrogeno presente in questa sacca in Mali, adesso il posto esatto non ve lo pronuncio perché sennò probabilmente offenderei qualcuno, però questa sacca è presente e sembra non ridursi, quindi nonostante l'estrazione, quindi probabilmente ce n'è in grosse quantità o comunque viene rialimentata, rifornita.
Esatto.
Qual è il punto di tutto ciò? Il punto è che quanto bisognerebbe iniziare a farci domande dal punto di vista economico, perché in effetti potrebbe essere interessante a questo punto cercare giacimenti di chiamiamolo idrogeno sotterraneo, per scavarlo e per estrarlo, come già facciamo ad esempio con il metano e con il petrolio. Beh, in questo caso parliamo di gas, parliamo più che altro come metano. Quindi sembrerebbe anche tutto sommato una scelta senz'altro più green, se vogliamo, anche perché a quel punto bisognerebbe compararlo dal punto di vista sia dell'impatto ambientale sia dal punto di vista economico con la produzione di idrogeno attraverso reazioni chimiche che devono essere comunque alimentate da energie, diciamo, il più pulite possibile, perché sennò al solito torniamo, sì, lì, sembra il solito problema, cioè non inquina l'idrogeno ma inquina il modo con cui lo facciamo. È anche vero che, piccola nota personale, ne parlavamo prima con Luca, però a questo punto ci riportiamo in casa un problema di approvvigionamento e in realtà di modificazione dell'ambiente, nel senso che comunque l'estrazione è procedura che interagisce
molto dispendiosa anche dal punto di vista poi dipende dai tipi di estrazione, se un'estrazione che va fatta tramite l'utilizzo di reagenti chimici, come si fa per esempio con alcuni tipi di giacimenti petroliferi, quindi con caustico, materiali caustici, ma anche solo le sole magari trivellazioni eccetera, già sono comunque di grosso impatto, voglio dire, non è una cosa.
Esatto, e poi esatto quello che dicevamo prima, e poi torniamo sempre alla questione che ci stiamo legando a qualcosa di finito potenzialmente e comunque, sì, di, appunto, di non rinnovabile.
Esatto.
Però è comunque un passo avanti e senz'altro sarà avanti, fonte di studio per i geologi del futuro.
Ma come voi sapete non poteva mancare la nota polemica anche a inizio anno, perché chi fa polemica al primo dell'anno fa polemica tutto l'anno, e infatti Giorgio ce ne butta un'altra. Prima la notizia, poi la polemica.
La notizia è una notizia che sempre Science riporta dell'uso dell'intelligenza artificiale per le previsioni meteo. Questo in realtà prevede l'uso, non l'uso di modelli, come vengono fatte previsioni del tempo. Di solito ci sono dei modelli meteorologici cui si fanno i conti, e inserendo dei dati sulle condizioni, chiamiamole iniziali, dell'atmosfera in questi modelli, attraverso dei computer vengono prodotte delle previsioni meteo. Ora, in realtà quello che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo caso è in realtà un uso che sfrutta un meccanismo diverso, cioè praticamente vengono, sì, fornite a questi sistemi di deep learning dei dati meteo, ne abbiamo penso quanti vogliamo, cioè una quantità esatto, spropositata, quindi non penso che abbiano grossi problemi ad avere dati meteo, e da quello l'intelligenza artificiale, questi algoritmi di deep learning inferiscono come funziona il sistema. Ora, questo dovrebbe permettere di fare poi delle previsioni, cioè io poi gli dico com'è l'atmosfera, i dati iniziali, e loro mi dovrebbero dire quello e mi dovrebbero dare la previsione. In realtà il problema in questo caso è che si basano appunto su eventi passati, quindi in questo momento,
sì,
cioè noi stiamo supponendo che vada sempre come è sempre andato, no? Che non lo so. Anche qui, in realtà, anche l'articolo è abbastanza scettico su questa metodologia per...
Cioè, bisognerebbe più che altro verificare se l'AI che prevede il meteo sia in grado di potersi adattare con abbastanza velocità, o meglio anche poi flessibilità, a quelli che sono magari di fenomeni atmosferici improvvisi. Possiamo dire, e poco
frequenti,
come dire, frequenti, esatto, come quelli che stiamo per esempio subendo appunto, osservando adesso, quindi cambiamenti impulsivi con acquazzoni, alluvioni, diciamo quello che si sta vedendo un pochino con il climate change ultimamente, quindi
sì.
Come tutti gli sì, no, vai tu che la stavi ponendo molto meglio.
No, esattamente come dici tu. In realtà, banalmente, un esempio, giusto per chiarire la questione, l'articolo dice proprio che questi modelli, questi metodi, diciamo, hanno problemi con la determinazione, ad esempio, dell'intensità degli uragani. Perché sì. Evidentemente, penso io, perché non ce ne sono stati abbastanza di uragani, non lo so, o comunque perché non è una cosa su cui riesce ad addestrarla bene, o riesce ad addestrarla in maniera profonda. Quindi, anche qui, altra piccola polemica che facevamo con Luca prima della puntata, in questo momento... Nella ricerca, penso un po' in tutti gli ambiti, sono entrate queste intelligenze artificiali generative, ChatGPT, sì. per intenderci, che sono scatole nere, cioè nel senso non conosciamo benissimo come anche chi le addestra non conosce benissimo i percorsi che poi seguono per arrivare a un certo risultato, quindi... È sempre bene quando si usano queste cose, almeno dal mio punto di vista, per il mio modesto parere, avere il controllo di quello che viene prodotto. Banalmente, non gli dico di scrivere un testo su qualcosa che non conosco affatto, perché esatto. Non so verificare che quell'informazione che mi dà sia vera o falsa.
Sì, ma poi parlavamo anche di controllo delle fonti, cioè comunque in generale quando bisogna farla partire da un pool molto largo, o meglio appunto nel creare qualcosa da zero, lì vengono fuori più o meno le falle, mentre restringere il campo a testi oppure elaborati nostri, quindi di nostra produzione, e magari chiedere di poterli controllare, di poterli, come dire, consigliare sulla lingua o sulla forma scritta è diverso che chiedergli di creare qualcosa e a volte non avere anche a disposizione le fonti, quindi non sapere come l'AI va a recuperare il tipo di informazione che ti sta proponendo.
Diciamo che questo è un disclaimer molto per studenti e assimili. Molto
per gli studenti, esatto. Bene, allora io finirei con le ultime due notiziole della scienza strana. Abbiamo un premio per la comunicazione per chi parla al contrario, quindi...
Che però ora ce lo dirai, ci direi questa frase al contrario.
Onos ic enos... No, non ci riesco, allora, comunque sono persone che sono...
noi stiamo registrando, quindi potevi prendere ci ho quel provato. Pezzo di audio, invertirlo, inserirlo...
Ma noi siamo onesti e genuini e noi facciamo tutto in live, quindi ci stavo provando ma non ci riesco, non ci riusciamo mai. Insomma, ci sono persone che riescono a leggere dalla coda alla testa. Sono casi particolari, sono diventati oggetto di studio e un team nella comunicazione Ig Nobel è stato anche premiato studiando queste caratteristiche neurocognitive di due persone capaci di poter pronunciare leggendo i fonemi al contrario. Cioè, è una cosa stupefacente. Questa capacità, dice, e qualche differenza in queste persone è stata riscontrata in alcune regioni cerebrali per una maggiore connettività e anche materia grigia. Questo dobbiamo parlarne con Anna, vediamo se lei riuscirà a trovare qualcosa di più, magari lo approfondiamo in qualche altro episodio. E, ragazzi miei, last but not least, il vincitore assoluto, anche secondo me, Giorgio, sono stati quelli che hanno contato i peli nel naso. Cioè, letteralmente... È bellissimo. Sì. Cioè, secondo voi abbiamo lo stesso numero di peli nel naso? La risposta è quasi. Tanto qui c'è scritto che hanno fatto un'analisi su cadaveri, quindi va bene, potevamo anche risparmiarcela, però vabbè. A quanto pare
perché poi lì abbiamo il codice etico e tutto quanto, mi sa che su persone vive non esatto. Te l'hanno fatto fare.
Cioè, va bene. Comunque ce ne sono 120 nella narice di sinistra e 122 nella destra in media. Però, disclaimer, al di là della velleità di questo studio, diciamo che lo studio in realtà mirava a raccogliere informazioni per pazienti con alopecia areata e quindi anche studi su allergie e infezioni nelle vie aeree che sono associate alla perdita dei peli del naso. Quindi sapete che i nostri peli nel naso servono tantissimo per da filtri, diciamo, per l'aria che respiriamo, per allergeni, pulviscolo, batteri. E quindi la mancanza di peli del naso aumenta esponenzialmente il rischio di malattie associate, infezioni, scusate, o patologie come allergie associate a questo. Quindi comunque era una motivazione nobile che però porta anche ad un fine un po' così.
Sì, forse questo rappresenta un po' bene lo spirito dell'Ig Nobel.
Esatto, dell'Ig Nobel. Bene. Allora, al termine di questa puntata un po' così, un po' speciale del primo dell'anno, puntata bonus per iniziare bene, noi però vi proponiamo invece il bellissimo oroscopo di Scientificast. Godetevelo tutto, trovate il vostro segno e sentitevi ispirati anche quest'anno dall'oroscopo di Scientificast.
E andate a vedere l'oroscopo dell'anno scorso e vedete se ci avevamo azzeccato.
Esatto, soprattutto fateci sapere nei commenti. E come al solito scriveteci a info@scientificast.it, su tutti i social ci trovate, su Instagram come Scicast, Facebook come Scientificast, e ovviamente, perché anche qui nel primo dell'anno siamo tutti più buoni, se volete farci qualche donazione c'è PayPal e la marchetta l'abbiamo fatta anche il primo dell'anno. Detto questo, io volevo ringraziare Andrea della redazione per aver, come al solito, creato questo oroscopo, e tutti i membri della redazione vi auguriamo un buon anno. Direi che va bene, anche i statuti istituzionali li abbiamo fatti. Giorgio, vuoi dire qualcosa?
No, solo grazie per seguirci, grazie al presidente, e ditelo agli amici, ma anche ai non amici, soprattutto ai non amici, di ascoltare Scientificast, e buon anno tutti quanti e a tutte quante.
Buon anno.
Ciao.
Ciao.
Come ogni anno, puntuale come i buoni propositi di dieta e dieta sportiva, l'unico oroscopo scientificamente dimostrato essere del tutto casuale. Può indovinare perfettamente il vostro futuro oppure no, ma se non lo fa è colpa vostra. Quest'anno, la stura della domanda quanto spesso pensi all'impero romano, è risposta sostanzialmente mai, se andate a cercare i segni zodiacali di 12 imperatori, perché si sa il 2024 sarà dominato astrologicamente dalla storia antica. In realtà all'inizio avevo pensato alle vite dei 12 Cesari di Caio Svetonio Tranquillo, libro peraltro consigliatissimo, anche se non adattissimo ai bambini, soprattutto per la dinastia Giulio-Claudia, che sono 12 come segni zodiacali, ma Nostradamus mi è apparso in sogno e mi ha spiegato che non è l'ordine a contare, bensì la data di nascita, per cui ho dovuto cercare un po' in tutta la storia per trovarne almeno uno nato sotto ciascun segno. In particolare per i gemelli è stato un dramma. Nessun imperatore fino a Romolo Augustolo è nato sotto il segno dei gemelli, tra fine maggio e fine giugno, diciamo, e anche di molti la data di nascita è ignota, quindi forse sì, ma un oroscopo scientifico solo se si basa su dati certi, non cose un po' a caso, per cui in quel caso ho dovuto pescare l'impero romano d'Oriente, e anche lì ci sono voluti molti secoli per trovare il semaforo, nel senso letterale di portatore del segno, giusto. Ma partiamo senza indugio con le previsioni per il 2024.
21 marzo, 19 aprile, Caracalla, nato il 4 aprile 188 d.C. Per i nati sotto il segno di Caracalla, imperatore molto amato dalla stragrande maggioranza della popolazione, famoso per le terme che a Roma tuttora vengono ammirate, il 2024 sarà appunto come un lungo e rilassante weekend in una spa. I pianeti, in particolare Giove e Plutone, vi sorridono e promettono per voi un anno di soddisfazioni in tutti i campi, dal lavoro ai sentimenti. Abbattete i pregiudizi verso le persone che incontrate e date loro fiducia. Sarete ben voluti da quasi tutti. Ma come Caracalla troverete chi, per invidia nei vostri confronti o nei confronti di chi è beneficiato da voi, cercherà di ostacolarvi. State all'occhio, che dalle terme alla doccia fredda è un attimo. 20 aprile, 20 maggio. Marco Aurelio, nato il 26 aprile 121 d.C. L'ultimo grande esponente dello stoicismo, Marco Aurelio, ci insegna che bisogna essere fermi, come un promontorio sferzato dalle onde. Questo insegnamento, carissimi amici nati sotto il suo segno, vi sarà particolarmente utile quest'anno. Giove e Saturno vi assistono, che è come avere sempre una spalla a cui appoggiarsi o un'amica con la casa al mare che vi invita. Ma attenzione, l'oro vi attrae, come tutto ciò che è bello, ma non dovete farvi sopraffare. Rimanete fermi sui vostri principi, affrontate nuove imprese, ma sempre con i piedi ben saldi per terra. In fondo siete tori e i tori non volano, a meno che siano saliti su una mina anticarro.
Il 21 maggio 20 giugno, Giovanni V Paleologo, che è nato il 18 giugno 1332 d.C., alti e bassi per il vostro 2024, l'eponimo del vostro segno, è salito e sceso al trono almeno una mezza dozzina di volte, è stato alleato e nemico di tutte le potenze del suo tempo, tutto si può dire di lui, tranne che abbia avuto una vita monotona. L'anno si aprirà con voi che guardate al mondo come se foste fuori fase, per poi trovarvi via via sempre più a vostro agio durante l'anno, salvo ribaltoni, che senza accorgervene potreste ritrovarvi vassalli del sultano degli ottomani o prigionieri della Serenissima Repubblica di Venezia. In ogni caso, non illudetevi, che arriverà la fine dell'anno sia una passeggiata, gli astri faranno la loro parte per aiutarvi, ma prima di tutto dovrete darvi da fare voi.
21 giugno, 22 luglio, Gaio Giulio Cesare. Non mancano le energie positive grazie a Giove, fino a maggio, e Saturno, Urano, Nettuno tutto l'anno. Ma attenzione! L'anno non sarà privo di scelte e sarà a voi, ripetendovi alea iacta est, prendere la direzione giusta ogni volta che vi troverete davanti a un bivio. L'anno promette di darvi quello che aspettate da tanto, ma potrebbe anche darvi la sensazione di togliervi qualcosa. In realtà sarà solo una sensazione, perché si tratterà di qualcosa che non avete mai veramente posseduto. Non tutti gli affetti a voi più vicini sono davvero un bene per voi. Da qualcuno fareste bene ad allontanarvi, attenti a non ritrovarvi a pensare «tu cuoque».
23 luglio, 23 agosto, Pertinace, nato il 1 agosto del 126 d.C. Il regno di Pertinace fu molto breve a causa di un suo tratto caratteristico che non definiremmo mai un difetto, l'integrità morale. Molte sfide vi attendono nel 2024, soprattutto nei primi mesi dell'anno, ma potrete venirne a capo con la vostra pertinacia. La vostra arma per affrontare il 2024 sarà infatti, prima di tutto, la pazienza. Ogni volta che dovrete fare delle scelte, vi converrà prendere tutto il tempo e tutte le informazioni necessarie e decidere per il meglio. Diffidate della via breve, che sì, aveva consentito al vostro predecessore comodo di regnare per molti anni, ma senza mai consolidare né la posizione lavorativa né gli affetti.
24 agosto, 22 settembre, Caligola, 31 agosto, 12 d.C. Banale sarebbe dire che vi aspetta un anno un po' pazzerello, ma non sarebbe nemmeno fuori luogo. Mercurio, Venere e Marte vi faranno iniziare l'anno con qualche piccolo fastidio che saprete superare brillantemente se sarete brillanti voi. Gli astri fanno quello che possono. Nella seconda parte dell'anno avrete Saturno e Giove che vi tengono sotto esame. Anche lì starà a voi non fare scena muta. Sicuramente in tutto questo susseguirsi di prove ci saranno persone che vi supporteranno e vi saranno di grande aiuto e altre che invece saranno solo un peso. Non fatevi scrupolo a lasciarle andare e, se sarà il caso, fate senatore il vostro cavallo.
23 settembre, 22 ottobre. Ottaviano Augusto, 23 settembre 63 a.C. Per il tuo 2024 la parola d'ordine sarà Pax Augustea. L'inizio dell'anno un po' travagliato non deve trarti in inganno. D'altronde la successione di Giulio Cesare non è stata una passeggiata. Quindi non scoraggiatevi e perseguite i vostri obiettivi. La fortuna non arriverà completamente da sola. Anzi, dovrete guadagnarvi ogni risultato. Ma lo potrete fare con l'appoggio delle stelle. Cercate di accompagnarvi alle persone giuste e costruirete molto. A fine anno potrete dire di aver trovato una vita di mattoni e averla trasformata in marmo. Ricordate anche che Augusto è stato l'unico nella sua dinastia a non essere ucciso.
23 ottobre, 21 novembre, Giuliano l'Apostata, del 6 novembre 331 d.C. Dopo forse un anno non facile per voi nati sotto il segno di Giuliano l'Apostata, si prospetta un anno intenso, in cui forse non raccoglierete tutti i frutti che sperate, ma che sicuramente vivrete nel segno dell'intensità. Come eponimo del vostro segno sarete impegnati su più fronti e spesso vi capiterà di sentirvi bloccati dall'esterno, impossibilitati a completare la vostra opera non per colpa vostra. Potreste cercare di riprendere vecchie tradizioni o ripetere situazioni già viste, Non sempre questo sarà efficace per costruire il futuro, non sempre questo funzionerà. Il mondo va avanti anche senza di voi, quindi vi conviene cercare di seguirlo.
22 novembre, 21 dicembre, Nerone. 15 dicembre 37 d.C. Amici nati sotto il segno di Nerone, il 2024 sarà un anno tumultuoso. Gli astri passano velocemente dall'essere dalla vostra parte all'ostacolarvi e viceversa. Dovrete barcamenarvi tra situazioni contrastanti, con Plutone che vi rende più affascinanti del solito e Saturno e Giove che vi renderanno la vita difficile. Cercate di non aiutarli in questo, anche se sappiamo che ne sareste ben capaci, e pensate a mettere le basi per qualcosa di nuovo e bello per il futuro, quando questi transiti caotici saranno passati. Guardando indietro, starà a voi vedervi suonare la lira mentre Roma brucia, oppure aiutare il popolo a salvarsi dalle fiamme. Al vostro posto punterei sulla seconda.
22 dicembre, 19 gennaio. Tito. Se Tito era chiamato dai suoi contemporanei delizia del genere umano, un motivo ci sarà. E una delizia sarà per voi il 2024, cari amici nati sotto il suo segno. L'anno sarà con voi generoso, prima grazie a Urano e Giove, poi a Nettuno e Plutone, grazie ai quali potrete portare avanti i vostri progetti in amore e denaro, rispettivamente. Il Principato di Tito, anche se così ben ricordato, è stato non fortunatissimo. Breve è segnato dall'eruzione del Vesuvio nel 79 e da un enorme incendio a Roma, quindi ok l'ottimismo e il supporto delle stelle, ma non abbassate lo stesso la guardia, che la vita è una tempesta e un lampo può sempre arrivare.
20 gennaio, 19 febbraio, Adriano, nato il 24 gennaio 76 d.C., per voi, nati sotto il segno di Adriano, l'anno inizia con qualche strascico delle situazioni non sempre facili del 2023. Ma da maggio le cose cambiano e voi cambierete con loro. Sta a voi farle meglio. I pianeti vi consigliano di concentrarvi su voi stessi per consolidare ciò che avete e migliorarlo. Forse dovrete costruire qualche vallo di Adriano, per impedire a chi deve stare lontano dalla vostra vita di avvicinarsi a voi, ma ne varrà la pena. Solo così potrete mettere a frutto il supporto di Giove nei Gemelli, che è lì a spronarvi a portare avanti i vostri progetti, e che speriamo siano sensati, ovviamente.
20 febbraio, 20 marzo, Costantino I. 27 febbraio 274 d.C. Costantino il Grande, non a caso, l'imperatore che ha rivoluzionato la storia del bacino del Mediterraneo, vi promette un anno di grande impegno e potenzialmente anche di grandi risultati. L'inizio dell'anno sarà all'insegna di realismo e pragmatismo, aspetti che gli altri stenteranno a riconoscere in voi e che vi porteranno a stabilire dei paletti nella vostra vita su cui costruire la seconda parte dell'anno, che sarà invece caratterizzata da creatività e fantasia. Non necessariamente dovrete cambiare religione né spostare la capitale del vostro impero o la vostra residenza in un altro continente, ma magari qualche cambiamento vi potrà giovare.
Come sempre, l'oroscopo scientifico di Scientificast nasce da un'associazione casuale di 12 cose ai segni zodiacali, remixate con ciò che gli astrologi, quelli veri, diciamo, hanno previsto per il 2024. Naturalmente c'è perfetta sintonia tra le previsioni e le caratteristiche degli imperatori romani, scelti prima e solo in base alla data di nascita, di alcuni nemmeno troppo certa. Quindi ancora una volta potete scegliere voi se pensare che davvero abbiamo poteri divinatori oppure qualche altra spiegazione.